Buonasera, saremo tutti ben trovati a questo, come dicevo, l'ultima lezione del 5785, perché lunedì sera, Bezrat Hashem, sarà l'anno nuovo e andremo nel 5786, anno nuovo, vita nuova. Cominciamo, come di consueto, a mettere qualche moneta in tzedakah e a dire i salmi di Re Davide 20-121 per Israele, per i soldati, per quelli che sono ancora ostaggi, e per tutti i malati, per tutti quelli che hanno bisogno di qualsiasi forma di salvezza. L'Amnazeach Mizmone Davidi Ancha Adonai B'yom Tzara Yizakech Hashem Yaakov Yishlach Zecha Mikodesh Umitzion Yisadeka Yizdekor Kol Minchotecha Ve'orat Chadash Nisela ייתן לך כלבביך בכל הצעת חיים מלא נרננה בשעותיך בשם אלוהים נלגול ימלא אדוני כל מי שאלותיך אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו ינום יש מקשו בגבורות יש הימינו אלה ברכב ואלה בסוסים אנחנו השם אדוני אלוהים נזכיר הם הקרו ורפלו ואנחנו קמנו מנית הודעת אדוני הושיע מלך יננו ויום קוראים לשיר למה לא תסיינה אלה הרים מאין יבוא עזרי עזרי מאים אדוני יש השמיים וארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שבריך הנה אלינו ולשון שומר ישראל, אדוני שומר לך, אדוני הציל לך גד ימיניך, יומם השמש לא יקק, כברך בלילה, אדוני ישמורך מקורא ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ויחם מטה ויד עולם, אמן אמן אמן, כפוסטה קווסטו ראש השנה, קמביארה תותה לסורטי, כמו ודרים ופוקו, תותו קווסטה סיטואציוני, כוסי ברוטה פוסטה פינירה, הפי פרסטו פוסיבילה, אמן. קווסטה לציונה, סטה דליקטה דאנוס אמיקו די וקיה דאטה, Davide Musarra, per Carla, come è stato scritto nel titolo, una rosa dai 13 petali per la sua anima. Grazie David, che l'anima di Carla possa salire e essere illuminata. Amen, amen, amen. Prima di cominciare la lezione, vorrei raccontarvi una piccolissima cosa che è successa oggi. Allora, Patrizia Miano, che probabilmente qui non ho visto il nome, ma partecipa sempre ormai da anni alla nostra lezione, mi chiama, mi manda un messaggio qualche giorno fa dicendomi che ha regalato una mezuzah a una sua cara amica, che non avevano in casa ancora la mezuzah, una famiglia ebraica, e volevano che io gli aiutassi tramite il video, loro sono a Roma, che io gli aiutassi a mettere la mezuzah. L'ho messa oggi la foto, tanti di voi magari hanno già vista. Benissimo, allora ci diamo un appuntamento telefonico, li chiamo con la videochiamata. Oggi nel 2025 possiamo permetterci anche di questo. Una persona, ma non soltanto Milano-Roma, uno può essere dall'altra parte del mondo e l'altra persona dall'altra parte del mondo e si può studiare, parlare, avere contatti. Questa è la grandezza della tecnologia, una delle tante grandezze della tecnologia che Hashem ci ha donato. Allora, perché erano due donne e non sapevano come metterlo, come fare la benedizione, la barakà e così via. Benissimo, allora li chiamo, conosco la signora che non conoscevo prima, non faccio il nome ovviamente, la signora mentre parlavo, poi all'inizio chiacchieravamo un attimo, così due parole, la signora piangeva di emozione del fatto che fra un minuto avremmo messo la mezuzah per la prima volta in casa sua. Era, dovete vedere, piangeva, era emozionante vedere una donna che si emoziona, una persona, che donna che sia, che si emoziona per una mitzvah, bellissimo. Lei non aveva, non so per qual motivo non aveva una mezuzah in casa, non è importante il perché, ma l'importante è il cuore, le emozioni che questa signora aveva. Piangeva, 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 e questo è meraviglioso. Perché Hashem, come dicevo nell'altra, in una delle ultime lezioni, Hashem, oltre a guardare i nostri fatti, le nostre azioni, Hashem, Rahmana Libabae, guarda anche il nostro cuore. Questa signora non aveva una mezuzah, però il suo cuore, appena ha avuto la possibilità di mettere la mezuzah, era così pieno che straripava, perché le lacrime degli occhi è quando il cuore è pieno, e allora straripa fuori sotto forma di lacrime. Perciò voglio augurare questa, innanzitutto grazie a Patrizia Miano per questa grande cosa che ha fatto, che le ha regalato. E quando c'è un amico che magari non è pratico, non è conoscente, chi sa le cose deve aiutarlo, perciò brava Patrizia, e tutti dobbiamo prendere esempio. Se conosciamo una famiglia che non ha tefillin, non ha mezuzot, o qualsiasi cosa, altra cosa, invitarli per Shabbat, o qualsiasi altra cosa, dobbiamo aiutare le persone a ritornare verso Hashem. Perciò questa cosa, proprio prima di Rosh Hashanah, sicuramente è una grande cosa. Perciò tanti auguri a questa nuova famiglia, grazie a Patrizia, e Be'ezrat Hashem che sentiremo tante altre storie dopo stasera di voi, che magari potete aiutare altre persone a mettere una mezuzah o qualsiasi altra mitzvah. Benissimo. Anno nuovo, vita nuova, dicevamo prima. Innanzitutto ricordo, il suono dello shofar è importantissimo, obbligatorio andare a sentirlo. Non si suona la sera, ma si suona il giorno. Perciò martedì e mercoledì si va al tempio la mattina e si sente il suono dello shofar. Se una persona non riuscirà a recarsi al tempio la mattina, per qualsiasi motivo, dovrà organizzarsi, chiamare il proprio rabbino in anticipo, organizzarsi che di andare a sentire il suono un'altra volta. In tutte le sinagoghe c'è sempre diverse volte che si suona, appunto per dare la possibilità, però bisogna organizzarsi. Bisogna chiamare il rabbino, e se una persona è malata bisogna portare il rabbino che vada in casa o in ospedale. Perciò il suono shofar non bisogna mancarlo. Rosh Hashanah è il giorno del giudizio, lo sappiamo, quando tutto il mondo viene giudicato, va davanti a Hashem, non soltanto gli umani, ma anche tutti gli animali, i vegetali, anche il mondo minerale, tutto il mondo viene giudicato davanti a Hashem. Cosa vuol dire giudicato? Non è che Dio va lì e punta il dito. Hashem fa un resoconto del nostro anno. Hashem guarda un po' quello che abbiamo fatto l'anno scorso e decide le sorti dell'anno entrante. È un giorno importantissimo perché appunto Dio scrive tutto quello che succederà l'anno che sta per entrare. Tutto quanto sostentamento una persona ha, quanto si guadagna, la salute, l'amore, tutto quello che è concernente alla nostra vita fisica, Hashem lo scrive. Quella spirituale non può scriverla perché abbiamo noi il libero arbitrio, la libera scelta di come intraprendere il nostro avvicinarsi a Dio. Perciò lì Dio non scrive niente, però Dio scrive tutto quello che è materiale. E ovviamente fino a Yom Kippur abbiamo 10 giorni per aumentare e migliorare quello che Hashem ha scritto. Per cui il giorno di Rosh Hashanah, da una parte è vero, è un giorno gioioso perché è una festività, ma è anche un giorno molto serio. È un giorno che non dobbiamo perdere tempo, dobbiamo essere concentrati, non si va a pomeriggio a fare il riposino come magari Shabbat si fa, ok? È un giorno che si prega il più possibile. La mattina la preghiera è abbastanza lunga, poi si va a casa con la famiglia, si mangia e appena finito di mangiare si continua a leggere i salmi, i Tehillim, tutto il tempo, perché i Tehillim vanno direttamente ad Hashem e noi possiamo chiedere a Dio di appunto perdonarci. Ma dicevamo, come Dio giudica, non soltanto, questa è una cosa interessante, non soltanto in base a quello che noi abbiamo fatto l'anno passato, ma Dio giudica anche il nostro pensiero e le nostre decisioni per l'anno entrante. Se una persona, come ognuno di noi dovrebbe fare, arriva a Rosh Hashanah, è un giorno di grande pensiero, di grande introspezione, e una persona si siede tra sé e sé, e guarda l'anno passato, e guarda tutte le belle cose che ha fatto, ma guarda anche le cose magari che ha sbagliato e che poteva evitare. Perciò fa un bilancio tra sé e sé dell'anno passato. E quando pensa a quello che ha fatto, dice: quest'anno mi impegno di non fare più determinati sbagli, magari fare più mitzvot. Ecco, questo è quello che Hashem vuole sentire. Quando Dio vede che noi siamo sinceri e guardiamo l'anno passato e diciamo: posso fare e devo fare di meglio. Ecco, questo è l'ingrediente principale che Hashem guarda. Hashem non guarda soltanto, ripeto, quello che abbiamo fatto, ma guarda anche in che modo noi vogliamo intraprendere l'anno nuovo. Se noi ci promettiamo e gli promettiamo che l'anno entrante ci comporteremo meglio, allora il suo giudizio sarà anche su quello che noi pensiamo. Hashem conosce il nostro cuore. Magari non siamo bravi a parlare, non siamo bravi a esprimerci, ma quello che è nel cuore Hashem lo vede e lo sente. Stiate tranquilli. Perciò in questo giorno bisogna fare tanta, tanta introspezione, tanta meditazione e pensare a tutto quello che abbiamo fatto l'anno scorso e dire: quest'anno è l'anno della svolta. Quest'anno farò meno sbagli dell'anno scorso, sicuramente perché ho imparato la lezione di quanto è grave sbagliare, quanto è brutto quando una persona sbaglia. Quest'anno mi impegno di fare meno sbagli, di avvicinarmi di più a Dio in modo pratico, non soltanto quella teoria, in modo pratico. Accenderò le candele Shabbat, metterò tefillin ogni giorno, darò tzedakah e quello che sia. Perciò quando noi siamo pronti col pensiero, allora lì tutto il giudizio di Hashem cambierà, perché vede e ci dà la possibilità appunto di poter tornare a lui. Perciò mi raccomando, questi 2 giorni di Rosh Hashanah, diamoci dentro, parliamo con Hashem, apriamo il nostro cuore a Hashem e vedremo che Bezrat Hashem avremo tutti tutti un anno meraviglioso. Però bisogna crederci, non bisogna essere pessimisti. Il giorno di Rosh Hashanah è un giorno che non bisogna litigare, non bisogna essere tristi, arrabbiati. Bisogna essere molto rilassati perché è un anno e sono 2 giorni che hanno influenza per tutto il resto dell'anno. Perciò per quello che mangiamo la mela col miele e i datteri, tutte quelle belle cose che poi ognuno con le sue usanze, tutti i vari cibi che mangiamo sono per portare dolcezza, per portare buon auspicio, benedizione. Perciò anche il nostro umore deve essere molto elevato, tranquilli, non cerchiamo di non litigare, di non arrabbiarci. Perché così come va a Rosh Hashanah andrà anche il resto dell'anno. Ok, entriamo adesso un po' più nel discorso. Noi leggiamo la Torah le 2 mattine di Rosh Hashanah, come ogni sabato e come ogni festività. E noi sappiamo, se vi ricordate, abbiamo spiegato, dopo la Torah c'è l'Haftarah è presa dai profeti. Allora, nella Haftarah, che noi, cioè la parte dopo la Torah, che noi leggiamo di Rosh Hashanah, parliamo della famosa Hannah. Hannah era la mamma di Shmuel Hanavi, Samuele, il profeta Samuele. Hannah, come sappiamo nella storia, lei all'inizio non riusciva ad avere figli, prima che Shmuel nascesse. Lei, la parasha di Pesach, di Rosh Hashanah, scusatemi, l'Haftarah di Rosh Hashanah, parla di questa storia di Hannah. Hannah si trovava nel santuario e lei stava pregando e pregava quel giorno con particolare amarezza perché voleva avere un figlio. E l'Haftarah racconta che lei, quando parlava con Dio, era nel santuario, muoveva soltanto le labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò lei si muoveva, si agitava, muoveva le labbra, faceva dei gesti un po' strani, perché pregava veramente con tanto fervore, con tanta sincerità, con tutta se stessa. Non so se avete visto, quando una persona prega, molte volte si dondola, si muove, è come una candela, no? La candela non sta mai ferma, perché la candela è come la nostra anima. L'anima è come è il fuoco, no? Il fuoco non sta mai fermo, è sempre in crescita, in movimento, perché è vivo. Allora, quando preghiamo, la nostra anima è come un fuoco. Hannah era nel santuario e si muoveva e pregava, perché era particolarmente amareggiata in quel giorno, perché veramente desiderava tanto avere un figlio. E lei muoveva soltanto le labbra e non si sentiva le sue parole. A tal punto che Elì, il Cohen che si trovava lì, quando vedeva questi atteggiamenti un po' strani e non sentiva voce, pensava che lei fosse ubriaca, figuratevi. E da quelle preghiere così importanti, così forti, che lei ha fatto in quell'anno, dopo quell'anno, dopo quelle preghiere, finalmente l'anno dopo nasce Shmuel Hanavi, il profeta Samuele. Perciò qua vediamo la grandezza della preghiera. È vero, molte volte preghiamo, ma non arriva quella cosa che stiamo chiedendo. Bisogna continuare a pregare, a pregare, a pregare, perché se quella cosa è buona, se quella cosa è giusta per noi, arriverà. Ma la preghiera sicuramente aiuterà che questa cosa scenda giù in un modo più completo possibile. Dice il Talmud, una cosa interessante, questa preghiera così speciale che Hanna ha fatto in quel giorno è simbolo della preghiera. Perciò quando il libro delle regole, Shulchan Aruch, scrive in che modo bisogna pregare, sono delle regole, no? Prendono esempio da Hanna per insegnarci le regole di come pregare. Per esempio, impariamo da lei, quando c'è scritto che lei parlava al suo cuore, ok? Vuol dire non solo bisogna dire le parole, noi quando preghiamo dobbiamo per forza dire le parole, se no non facciamo la mitzvah di aver pregato, non basta soltanto il cuore, così come non basta anche le parole, bisogna fare un misto tra dire le parole e cercare di dirle col cuore, perché c'è scritto che lei parlava al suo cuore, perciò la Halacha dice, quando preghi, prega con il tuo cuore. Solo le sue labbra si muovevano e la sua voce non si sentiva. Cosa vuol dire? Quando sei in presenza di altre persone al tempio, non pregare ad alta voce, perché puoi disturbare gli altri, ma anche perché la preghiera è una cosa personale tra te e Dio. È come se tu urli, come se pensi che Hashem non sente. Cioè, diverse cose impariamo da Hanna. Allora, i maestri chiedono, chi ha istituito le tre preghiere che noi abbiamo? Mica Hanna, l'ha istituita Abramo, Isacco e Giacobbe molto prima di lei. Allora, perché noi impariamo le leggi di come pregare da Hanna e non dai nostri tre patriarchi? Questa è una domanda che Be'ezrat Hashem risponderemo alla fine. Ma adesso parliamo della preghiera. Visto che abbiamo cominciato a parlare della preghiera e che a Rosh Hashanah si prega tantissimo, allora una domanda che si può fare è: in realtà, perché c'è bisogno di pregare se Hashem sa bene quello che noi abbiamo bisogno? Potrebbe sembrare che quando tu preghi è come se Dio non sa che tu hai bisogno di una certa cosa, perché nelle preghiere, attenzione, le preghiere non sono soltanto lodi per Dio, le preghiere sono anche delle richieste personali per la salute, il sostentamento e tutte le cose che abbiamo bisogno. Perciò, perché mai io devo pregare? È come se io dovessi ricordare a Dio che ho bisogno di questa cosa? Perciò vediamo che sembra quasi che pregare sia mancanza di fede in Hashem, perché lui sa già quello che noi abbiamo bisogno. Allora i maestri ci insegnano che la preghiera si divide in due. C'è quello che si chiama benedizione, perciò berachah, e c'è quello che si chiama tefilah, preghiera. Allora, tefilah è la preghiera, berachah è una benedizione, che sono due cose molto diverse, come vedremo adesso. Adesso, berachah, una benedizione, un augurio. Cos'è una benedizione? È portare giù in questo mondo fisico quello che Hashem ha predisposto per noi in cielo. Per esempio, quante volte abbiamo sentito storie che andiamo dal Rebbe a prendere una benedizione? O da un rabbino che ci dà una benedizione? Perché? Perché un rabbino, un Rebbe, un tzaddik deve dare, abbiamo bisogno che lui ci dia una benedizione? Perché molte volte la benedizione che noi vogliamo in realtà si trova in cielo, perché tutto viene da Dio, però trova un ostacolo. Questa benedizione è incastrata in qualche modo su nei mondi celesti e non riesce a materializzarsi e venire giù. A Rosh Hashanah, appunto, abbiamo detto che Dio scrive tutto, però molte volte quello che scrive per noi a volte non ci arriva, ma non perché lui si è pentito, lui vuole darcelo, ma vuole che noi siamo capaci di portare giù in un modo fisico la benedizione che abbiamo bisogno. La benedizione è una cosa spirituale, però avere sostentamento, avere salute, avere figli, avere moglie, sono tutte cose materiali. Perciò è un qualcosa che viene dal mondo spirituale, che viene da Dio, ma deve scendere in questo mondo fisico e diventare realtà. Se io chiedo per la mia salute, non può rimanere lì, devo fare in modo che la mia salute vada bene, perciò di portare giù, cioè la preghiera giornaliera che noi facciamo è questa, che ogni giorno dobbiamo portare giù e far diventare quella cosa che è spirituale, che diventa una cosa pratica, una cosa materiale, fisica e non soltanto a livello spirituale. Perciò, bracha, una benedizione, che cos'è? È un qualcosa che è in cielo, che Dio ha scritto una certa benedizione per noi, però per qualche motivo non si materializza e rimane lì, è incastrato. Perciò bracha vuol dire portare giù un qualcosa che già c'è, e cercare in tutti i modi che diventi appunto un qualcosa di fisico, vero e proprio. Tefillah invece, la preghiera, non la benedizione, ma la preghiera, è un qualcosa di diverso, è un qualcosa forse di più alto. Tefillah vuol dire, non c'è, io desidero una certa cosa, ma non è scritta, Dio non l'ha predisposta per me. Io posso fare in modo, fate attenzione, con la mia tefillah, con la mia preghiera intensa, posso fare in modo che, anche se non è scritta una certa cosa, anche se Dio non me l'ha preparata come il caso precedente, non c'è niente sopra, ma io con la mia preghiera posso inventare, posso creare quella determinata cosa che voglio. Perciò pregare profondamente, sinceramente, con tutto il cuore, può addirittura arrivare a un livello che io riesco a ricevere un qualcosa da Dio anche se lui non l'aveva predisposto. Questa è la forza della preghiera. La parola tefillah, che vuol dire preghiera, che ha la capacità di creare un qualcosa di nuovo in cielo, da dove arriva? Dalla parola filalti. Filalti vuol dire immaginare. Perciò pregare, fate attenzione al passaggio, pregare cosa vuol dire? Pregare vuol dire immaginare la mia vita nel modo come Hashem la immagina e come lui la vede. Perciò io non devo vedere la mia vita nel modo come io la vedo, non devo, noi siamo sempre abituati a vedere, a declassare il nostro lavoro, la nostra vita, il nostro modo di essere. Noi siamo sempre critici con noi stessi. Dice la parola tefillah, preghiera, vuol dire immaginazione. Non devi guardarti con i tuoi occhi, devi cercare di immaginarti Dio come mi guarda. Oh, allora sicuramente noi arriviamo alla conclusione che Dio ci guarda non nel modo come noi guardiamo noi stessi, ma Dio ci guarda con molto di più, perché Dio conosce esattamente quello che siamo e ci conosce meglio di noi. Perciò lì dove noi siamo critici con noi stessi in un modo esagerato, Dio invece vede la realtà dei fatti, magari vede la difficoltà che noi abbiamo e vede tutto il quadro generale di quello che noi siamo. Perciò quando diciamo io devo immaginare la mia vita non dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di Dio, vuol dire di guardare in profondità quello che io veramente sono. Per esempio, il Balatanya, il primo Rebbe di Lubavitch, quello che ha scritto il Tanya, lui diceva una cosa importantissima: guarda il prossimo con il pensiero che Hashem ha avuto quando l'ha creato. Quando Hashem ci crea, lui ci crea e siamo tutti puri. Quando il bambino nasce è puro, non ha peccato. Poi col tempo, crescendo, magari devia dalla strada giusta e comincia a fare dei peccati. Ripetiamo, i peccati si fanno, ma non siamo dei peccatori. Siamo delle persone che facciamo dei peccati, che la differenza, come tante volte mi ha spiegato, è molto grande. Perciò dice il Rebbe, il Balatani, dice, quando guardi il prossimo, non guardarlo come lui è adesso. Magari in questo momento lui è in una situazione penosa, magari spiritualmente molto basso, molto lontano da Dio, non fa le mitzvot. Non guardare in quel modo. Guarda la sua essenza, guarda la sua potenzialità. Guarda nel modo come Dio lo guarda. Dio quando ci guarda non vede un peccatore, un buono a nulla, un fallito, un cattivo. Dio vede la nostra anima che è pura, che è una parte di Lui che ha messo dentro di noi, e vede che magari i vestiti, il corpo che circonda quest'anima, magari il corpo ha fatto qualche azione sbagliata, ha detto qualcosa, ha mangiato qualcosa di proibito, ma non vuol dire che l'anima è sporca. È È l'involucro che è da smacchiare. Questo è quello che Dio vede. Perciò il Rebbe dice: quando guardi il prossimo, non guardarlo per quello che fa, ma per quello che è interiormente. Ed è questo quello che a Rosh Hashanah impariamo anche verso noi stessi. Tefilah, che vuol dire preghiera, vuol dire immaginazione. Io quando prego e quando guardo me stesso, devo immaginarmi Dio come mi guarda. Devo immaginare me stesso con i raggi X di Hashem, che sono quelli perfetti, che vede esattamente la nostra anima. E quando noi guardiamo noi stessi, dobbiamo cercare anche di capire cosa Dio vuole da me, come io posso farlo felice. Immaginazione di me stesso vuol dire cercare di capire qual è il quadro di Dio che ha verso di me, cosa Hashem si aspetta da me. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha un'anima diversa, un corpo diverso, ha una storia diversa. Ognuno di noi, Dio guarda ognuno di noi in qualcosa di diverso. Dio non pretende da tutti di essere Mosè, Abramo, Giacobbe, no, da ognuno di noi Dio pretende il nostro massimo, questo sì. Ma il mio massimo non è il massimo di te o di te o di te. Perciò questo è il punto. La bellezza di Hashem, che non fa di tutto un'erba un fascio, dice ognuno ha una missione diversa. Perciò ognuno di noi deve immaginare, preghiera vuol dire immaginare, cosa Hashem vuole da me, che potenzialità ho, cosa posso fare per vedere, per veramente vedermi nel modo come Dio mi guarda. Ovviamente Dio non ci scrive quando nasciamo. Non ci scrive cosa pretende da noi. Sì, ci dà le mitzvot come tutti, ma da ognuno di noi, che siamo ognuno di noi, è speciale in un certo modo. Hashem da ognuno di noi pretende un qualcosa e sta a noi, nell'arco della vita, capire cosa Hashem pretende. Andare in introspezione, vedere quale dote, quali qualità, quali doti, quale ricchezza materiale e spirituale che noi abbiamo. E dire: Hashem mi ha regalato questa dote, si vede che io devo usarla per qualcosa. Perciò, torniamo al punto. Non dobbiamo guardarci con i nostri occhi, ma con gli occhi di Hashem. C'è una storia, un aneddoto più che altro, di quello che pregava le preghiere delle confessioni, no? In questi giorni facciamo tante preghiere di confessione e così via. Solo che lui, quando pregava, le cantava con gioia. La confessione cos'è? Ho peccato, ho tradito le aspettative, ho detto bugie, ho rubato. Queste sono le confessioni che noi facciamo ogni giorno. Questa persona, anziché magari leggere con un po' di rammarico, con tristezza, le cantava. Ho peccato, ho rubato, cantava. Allora gli chiedono: ma come mai canti i peccati che hai fatto anziché dirli con serietà, con magari piangendo? E lui spiega una cosa interessantissima. Lui dice così: immagina un re che ha un palazzo, ok? Questo re ha diversi lavoratori, ha il cuoco, ha il giardiniere, ha questo e quest'altro. Allora, tutte queste persone sono felici che possono lavorare per il re. Perché il re è importante. Allora, quando tu lavori per il re, fai qualcosa per il re, tu devi essere felice perché puoi fare felice il re. Allora dice: io sono l'uomo delle pulizie del palazzo reale. E dice: sono felice che sto pulendo il palazzo di Hashem, perché pregare non è soltanto chiedere ad Hashem quello che io ho bisogno, bensì pregare è per quello che Hashem desidera. E qua cominciamo a capire un pochettino dove vogliamo parare. Noi siamo abituati, fate attenzione, noi siamo abituati a pensare che la preghiera è la lista della spesa. Dio dammi uno, dammi due, dammi tre, questo e questo. Non è proprio così. Non possiamo dire che non sia, è anche questo. Ma pregare vuol dire. Stasera vediamo una dimensione diversa di quello che è pregare e lo impariamo proprio da Hannah. Pregare vuol dire non soltanto pregare per quello che io ho bisogno, che io desidero, Ma pregare vuol dire anche per un qualcosa che Dio desidera. Quante volte noi preghiamo a Dio, sì, ma chi di noi può veramente dire io prego per Dio, per la sua felicità? Non lo so quanti di noi è capace, nel mondo, non soltanto noi. Chi di noi pensa di pregare per Dio? Questa è la novità che stasera la Chassidut ci insegna. Quando preghi, non devi pregare per te stesso. Sì, anche, ma più che altro devi pregare per Dio, per la sua felicità. Come dicevamo, non chiedere soltanto a Hashem quello che tu hai bisogno, ma chiedi Hashem, come posso servirti? Come diceva uno dei presidenti d'America, non chiedere quello che la nazione può fare per te, ma chiedi quello che tu puoi fare per la nazione. Questo è quello che l'ebraismo insegna. Non chiedere soltanto quello che Hashem può darti. Tu a Rosh Hashanah dobbiamo metterci, no, da Rosh Hashanah in poi dobbiamo imparare a dire cosa Hashem, cosa posso fare per te? Cosa posso fare per renderti felice? Dio, aiutami. Mettimi in condizioni e aiutami a renderti felice. Questa è la preghiera più alta che c'è. Perché quando tu preghi in questi termini, riesci a creare un qualcosa che in cielo magari non c'è, che tu con un desiderio di far felice Dio, allora riesci anche a creare un qualcosa di nuovo che Dio non ti aveva dato prima, che Dio non aveva neanche contemplato. Perché te la dà? Che miracolo hai fatto? Semplicemente, quando tu preghi per la gioia di Dio e chiedi qualcosa per Dio e non soltanto per te. Per esempio, noi chiediamo sostentamento, chiediamo guadagnare salute. Uno può dire, guarda, questo pensa solo ai soldi, pensa solo alla salute. Dice, no. Noi preghiamo a Dio, Dio, dacci sostentamento, dacci salute, perché? Per poterti servire meglio. Perché una persona che è malata non può pregare tranquillamente, non può studiare sicuramente. Allora Dio, mantienimi sempre sano affinché io ti possa servire al massimo. Dio, mandami i soldi che ho bisogno affinché io possa condurre la mia casa, posso portare cibo kasher in casa e fare studiare i miei figli con maestri bravi, e tutto questo costa. Perciò Dio, aiutami in tutto quello che ho bisogno perché io possa renderti felice. Se io sono sano e guadagno bene e tutto va bene, perché ho bisogno? Perché devo servire Hashem. Questa è l'ottica diversa. Perciò vedete, alla fine uno chiede sostentamento, chiede salute, ma non per te. Chiedi per poter servire. Allora, quando tu chiedi per Dio, vedete che l'ottica cambia a 360 gradi. Alla fin fine chiedi la stessa cosa, ma quello che si nasconde dietro al tuo pensiero che è diverso, non lo chiedi esclusivamente per te, per il tuo corpo, ma lo chiedi per poter servire a Hashem in modo più completo. Questa è la meraviglia di Hanna che ci insegna. Perché? Cosa c'entra Hanna? Hanna, quando lei pregava tutta la sua vita, ma specialmente quel giorno lì, lei perché voleva avere un figlio? Perché pregava così tanto? Non come ogni donna che ha l'istinto naturale di voler avere un figlio per poterlo crescere, accudire, giocare. È una cosa naturale di ogni donna. Lei no. Lei voleva avere un figlio da poter dedicare a Dio. Sapete cosa? Capite cosa vuol dire? E questo è uno dei motivi che noi diciamo impariamo da lei. Tutto quello che lei ha chiesto non era per sé. Diceva, Dio, dammi un figlio che io possa dedicare la sua vita soltanto a te. Infatti, quando Samuele nasce, ovviamente il tempo che lui si è svezzato, che poteva vivere da solo, lei l'ha messo nel santuario e lui era tutto il tempo al cospetto di Dio, in servizio di Dio. Perciò non era un bambino che lei voleva per giocarci, ripeto, ma lei voleva per donare a Dio una persona che sia fedele a lui tutta la sua vita. Allora qua capiamo E quando noi preghiamo, se io prego solo, ripeto, perché è importante, se una persona prega solo per se stessa, per ricevere, ok? Ma se io prego per la felicità di Dio, Dio dammi affinché io possa renderti felice, questo è il modo più alto di come noi possiamo servire Hashem. Perciò chiedi a Dio di essere quello che Dio vuole che tu sia. Dio, aiutami a diventare quello che tu vuoi. Fammi capire, aiutami. Quando una persona si lascia un po' andare e non pensa soltanto a ciò che lui ha bisogno, ma pensa a quello che Dio ha bisogno, allora capisci che sei soltanto un emissario di Hashem. Quando tu pensi soltanto a te stesso sei un egoista. Quando tu pensi a Dio, perché ti senti così connesso con Lui che tutto quello che vuoi è che Lui sia soltanto felice, soltanto contento. Perciò sei un suo ambasciatore, ambasciatore della sua luce. La missione più importante e la più difficile che cos'è? È lasciarci andare. Non soltanto pensare al nostro ego, ma pensare e pregare per Hashem, di non rimanere prigionieri dei nostri desideri, delle nostre volontà, dei nostri sogni, ambizioni. Abbi una visione larga, punta più in alto, guarda dalla prospettiva di Hashem e non dalla tua prospettiva limitata. Se tu ti limiti soltanto a guardare per te stesso, riceverai poco, ma se tu allarghi la tua veduta e dici io ho la missione di rendere Dio felice, allora di conseguenza se tu fai felice lui, anche tu ovviamente sarai felice. E racconto una storia proprio azzeccatissima, questa è una storia vera, per farci capire questo, tutto quello che in sostanza abbiamo studiato. Sapete, in Israele, in America, c'era questo rabbino importante, che tanti, come il Rebbe, no? Che riceveva persone, eccetera, eccetera. C'era questo rabbino in Israele che qualche giorno alla settimana c'era a casa sua, riceveva audience, riceveva persone che andavano, pubblico che andavano a chiedere una benedizione, un consiglio. Allora, un giorno siamo in questa casa di questo rabbino, che è pieno di gente che aspetta il turno per arrivare a parlare con il rabbino. Di colpo entra qualcuno e senza fare la fila, senza sedersi, prende e va direttamente nella stanza del rabbino. E tutti cominciano un po' a mormorare, ma come? Noi siamo qua da ore, arriva lui, va direttamente, senza fare la fila. Ok. Dopo una mezz'oretta, questa persona esce dalla stanza del rabbino e cosa tutti scoprono? Che lui in realtà era il dottore del rabbino, che di tanto in tanto viene a visitare il rabbino che è anziano, gli fa il check-up, la pressione, quello. Allora, tutti hanno capito che lui ha saltato la fila perché era venuto lui a fare il suo lavoro per curare e vedere la salute del rabbino. Adesso io vi chiedo una cosa. Secondo voi, quando il dottore si trovava dal rabbino, dopo che ha finito di fare quello che doveva fare, i controlli o anche in mezzo, secondo voi lui, se aveva qualcosa da chiedere al rabbino, una benedizione, una domanda, cosa fa? Esce, va di nuovo in fila e aspetta il suo turno? O già che è lì, chiede una domanda. Ovviamente, già che sei lì, mentre lavori, mentre fai una cosa o l'altra, chiedi perché? Perché sei già lì. Allora, vedete? La differenza tra il dottore e il pubblico che aspettava, che cos'è? Tutti quelli che aspettavano, aspettavano perché? Perché sono venuti a chiedere al rabbino un qualcosa per loro stessi. Sei venuto qua a chiedere per te? Aspetta in fila. Se il Il dottore è venuto lì per il bene del rabbino. Non soltanto che lui salta tutta la fila, ma una volta che è dentro può chiedere al rabbino quello che lui desidera. Perché? Perché è venuto lì per lui, per il rabbino. Perciò non devi fare tutta la fila. Già che vengo qui per il suo bene, ovviamente salto la fila, io ovviamente posso chiedere quello che voglio. Non è disonestà, ma è come funziona, è così funziona. Tutto questo per farci capire, anche per Hashem. Se noi focalizziamo la nostra preghiera soltanto ed esclusivamente come la lista della spesa, Dio ho bisogno di questo, Dio dammi quello, allora Dio ti dice: aspetta in fila, ci sono tante persone al mondo, ci sono 9 miliardi di persone che chiedono, aspetta il tuo turno. Ma se tu vai davanti a Dio e dici: Dio, fammi capire come posso renderti felice. Dio, dammi salute che io ti possa pregare con fervore. Dammi soldi che io possa dare tzedakah. Allora, stai chiedendo, alla fine ti arriva cose buone, ma le chiedi per lui. E alla fine salti la fila. Perché? Perché tu, con tutto quello che ricevi, vuoi farlo per rendere Dio felice. Vedete la differenza? Questo è quello che la preghiera è. A Rosh Hashanah, che sono 2 giorni così importanti, non limitiamoci a pregare solo ed esclusivamente per noi. Facciamo tesoro di questi insegnamenti così importanti. Chiediamo a Dio: Dio, fai che sia un anno che tu sarai felice, che tu sarai gioioso, che tu sarai orgoglioso di tutti noi. E aiutaci a fare in modo che tu possa essere veramente orgoglioso di noi. Questo è il modo giusto di come pregare. Perché quando dedichi la tua vita a Dio, allora ricevi indietro qualsiasi piacere anche materiale. Perché viviamo in un mondo materiale, perciò se io devo servire Dio, devo avere materialità. Allora quando chiedi, ricevi anche questo. E lo leggiamo proprio a Rosh Hashanah, perché a Rosh Hashanah noi incoroniamo Hashem. A Rosh Hashanah noi chiediamo a Dio: Hashem, per favore, continua a essere il nostro re ancora per un anno. Hashem, abbiamo bisogno di te. Sì, il nostro re. Perciò noi mettiamo, come se mettiamo una corona sulla testa di Dio, per modo di dire. Quando suoniamo il shofar, è il momento più importante di Rosh Hashanah, che noi stiamo incoronando Hashem. Perciò noi siamo nulla. E se diventi nulla davanti a Hashem, sei tutto, perché diventi tutt'uno con Lui. Una persona pensa molte volte: se io divento simile a nullo, e faccio solo quello che Dio vuole, poi non sono niente per me. Contrario. Quando una persona mette da parte se stesso, i suoi desideri, e cerca di diventare tutt'uno con Dio, di fare quello che Lui vuole, allora diventi tutto. La tua umiltà ti porta a connetterti nel modo più completo con la vera essenza di Hashem. E allora diventi un re, diventi tutto. Perché? Perché, come la storiella di prima, sei il servitore di Dio che pulisci casa sua. E tu stai ripulendo, stai facendo, sei gioioso perché stai servendo il re. E così anche noi dobbiamo essere gioiosi perché possiamo fare la volontà di Dio. Qual è la cosa più gioiosa, più bella per un umano, se non quella di poter servire il re? C'è cosa più grande di questa? Servire Hashem, c'è cosa più grande di questa, di poter dire: io oggi ho messo tefillin per un minuto, ho fatto una piccola preghiera e Hashem era felice. C'è cosa più bella di questa? Non c'è. Noi viviamo, nasciamo solo per rendere Hashem felice. E questo è il nostro merito, questa è la cosa più grande che possiamo avere. Che cos'è? Servire Dio affinché Lui sia felice di noi e Lui sia felice del mondo che ha creato. Perciò quando tu fai la sua volontà, tutto ti ritorna. Allora hai sostentamento, hai salute, hai gioia, hai tutto. Perché? Perché lo fai per Dio. Questo è quello che Rosh Hashanah ci deve insegnare a tutti. Voglio concludere con un pensiero molto veloce. Abbiamo detto le ultime lezioni, e lo diciamo ogni anno, a Rosh Hashanah c'è una luce nuova. Durante l'anno c'è una luce che viene giù a Rosh Hashanah. Quando noi suoniamo il shofar e incoroniamo Dio, viene giù in questo mondo una luce speciale di Hashem che illumina il mondo da quest'anno all'anno prossimo. Se noi viviamo in questo mondo è perché c'è una luce di Hashem in questo mondo. Ogni anno a Rosh Hashanah questa luce, la luce dell'anno scorso, va via. E viene una luce nuova, perciò c'è un cambio di luce, vuol dire una luce nuova, una luce più forte, una luce idonea a questo nuovo anno, perciò c'è il cambio di luce, va via la vecchia e entra luce nuova. E come ogni anno dico, se Hashem benedice il mondo intero con questa nuova luce che porta più benedizioni, più speranze dell'anno scorso, come possiamo noi rimanere le stesse persone dell'anno scorso? Ovviamente se cambia la luce, per rimanere a pari passo, per rincorrere questa luce e riceverla e benedirci e prendere questa luce, dobbiamo andare a pari passo con la luce nuova. Quello che l'anno scorso noi eravamo non può essere quello che quest'anno saremo. Ogni anno a Rosh Hashanah anche noi dobbiamo rinnovarci. Luce nuova, vita nuova. Anche noi dobbiamo rinnovarci, dobbiamo rincorrere cose nuove, aspettative nuove. Prendere questa luce, ma non puoi esserlo se sei quello dell'anno scorso. Arriva anno nuovo, tutti noi dobbiamo rinnovarci da dentro per poter prendere la luce nuova che Hashem sta dando come una grande nuova benedizione. Possa Hashem benedirci a tutti quanti, di essere bravi servitori di Dio, di cercare di mettere come prima cosa, immaginare quello che Hashem vuole da me e chiedere sempre a Hashem aiutami a essere un bravo figlio, aiutami a essere un bravo servitore, fai che io ti possa rendere felice. E se veramente noi siamo sinceri nel chiedere per lui, tutto quello che abbiamo bisogno arriverà automaticamente. Che sia per tutti noi un anno felice, gioioso, un anno dolce, di prosperità, di salute, di amore, di pace, che i nostri ostaggi possano tornare a casa prima di Rosh Hashanah, che la guerra finisca, che venga Mashiach. E che finalmente noi veramente, quando arriverà Mashiach, potremo veramente capire come e cosa fare in modo più completo possibile per rendere felice Hashem. Shana Tova a tutti e per Hashem ci vediamo prossimo giovedì. Ogni bene, Shabbat Shalom e Shana Tova. La sigla arriva. Rak Tov, solo bene.